Lorenzo Piccolo, che fra un attimo sentirete, è venuto a presentare il suo libro Il mondo che non c'è. Che cosa faresti se potessi incontrare te stesso? Edito da Feltrinelli nella collana App. Che Lorenzo amasse i mondi fantastici lo sapevamo, perché anche un'altra volta è venuto qui a presentare una fiaba, per esempio. Io intanto ti dico bentornato, come si confà.
Ciao.
Grazie. E ti chiedo se ci leggi l'incipit del tuo libro, così da lì partiamo, dall'incipit.
Va bene. La morte fa schifo, dice Fiore. La morte fa schifo sì, conferma Mati. Vieni? Fiore la segue giù per i gradini trascinando i piedi. Dietro di loro le persone cominciano a uscire dalla chiesa. Il discorso del prete è stato piatto e convenzionale. Sarebbe meglio dire le cose per quello che sono, pensa Fiore, senza girarci tanto attorno. Che la nonna sia morta non è colpa di nessuno, nemmeno del prete. Però evitare di infiocchettare il fatto, quello non sarebbe male. Ma come ti sei vestito? Dice Mati, strizzando gli occhi nel sole. Fiore indossa una giacca sgualcita e troppo grande di almeno una taglia. Se ne sta a curvo, con le mani nelle tasche dei jeans e anche la sua faccia ha l'aria stropicciata. Mati, in mezzo alla piccola folla vestita di scuro, è una macchia di colore. Eppure non sembra fuori posto, nonostante il golf arancione e i lunghi capelli blu che le scendono intorno agli occhiali di plastica nera. Del resto, lei non sembra mai fuori posto. A scuola la chiamano Aliena, Avatar o Eleven e in altri modi meno carini, ma lei non ci bada. A Fiore sembra come minimo un'aliena gentile atterrata sul pianeta non per invaderlo, ma per farsi una vacanza. «Che c'è?» chiede Mati. «Niente, pensavo. Ah, oh, questa sarebbe già una novità. Visto che sono in lutto, potresti mica evitare di sfottermi?» «Ok, che fai? Torni a casa?» «Per forza». Fiore si guarda alle spalle. Mamma, papà e Davide, famiglia al completo in avvicinamento. È da un po' che hanno smesso di uscire tutti insieme e la circostanza non è la migliore per ricominciare. «Luna, l'hai vista?» chiede in fretta Mati, fingendo casualità. «La settimana scorsa per fare gli striscioni». Vedendo la faccia abbattuta di Fiore, Mati alza gli occhi al cielo. «Perché non la chiami?» «E cosa le dico?» domanda lui con una nota di allarme nella voce. «Che sotto casa tua fanno un bubble tea buonissimo, poi le dici perché non andiamo a prendere un bubble tea, e se non le piace?» «A tutti piace il bubble tea. Sarà per questo che c'è un eccesso di zuccheri là fuori? Mandale un messaggio». «Se ci scrivessimo già avrebbe senso, ma così...» Fiore si perde il resto della frase aprendo WhatsApp. Ha il numero di Luna, ma nella chat ci sono zero messaggi. La foto profilo è cambiata. Ora ha una fascia verde in testa e fa una faccia buffa. È sempre più carina. «Anche la tua nuova foto non è male, ciccio», dice Mati, che in automatico ha tirato fuori il telefono. «Non sembri neanche tu». «Non chiamarmi ciccio. Quale nuova foto?» «Questa». Mati apre la foto. Fiore ha il viso appoggiato su una mano, i capelli scompigliati, gli occhiali da sole. Sullo sfondo c'è un cielo blu. Fiore aggrotta le sopracciglia. «Sai che non so che foto è e non ricordo proprio di averla cambiata». Listen the sweet things that you say. Saying the sweet things that you do, and I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for. E allora, questo era l'incipit letto dallo stesso autore Lorenzo Piccolo di Il mondo che non c'è, che cosa faresti se potessi incontrare te stesso, edito da Feltrinelli nella collana App. Come avete sentito, il protagonista Fiore di questo romanzo ha, e lo abbiamo capito già dall'incipit, un'amica con cui si confronta, Mati. Diciamo che sono due di quelli che negli anni 50 i miei americani avrebbero definito dropouts, cioè ragazzini che non si amalgamano tanto con i loro coetanei, con la società che li circonda, si sentono alieni, si gemellano quando si riconoscono, solo che Mati è aliena con fierezza, sì, cioè con fierezza, quindi, come dire, in qualche modo
fa di questa sua diversità, di questo suo modo di non essere allineata, una forza. Invece Fiore, che viene bullizzato a scuola, che ha un fratellino insopportabile, che ha tutta una serie di problematiche in fondo relativamente comuni, le vive però con grande sofferenza. Fino al giorno, e non voglio addentrarmi troppo nella trama perché ci sono un sacco di colpi di scena, di rivelazioni, è quasi un on the road in certi momenti, addirittura in certi casi un giallo, insomma ci sono tanti filoni in termini proprio di narrazione, scopre che può guardarsi allo specchio in modo, diciamo, adatto al terzo millennio, perché scopre che esiste un altro se stesso che si chiama Fior. Il resto bisogna che tu, Lorenzo, ce lo dica senza rivelare degli, certo, degli svolgimenti che sennò, insomma, non sarebbero più una sorpresa per i lettori.
Certo, lo spoilerone è dietro l'angolo. Diciamo che appunto Fiore è un nerd ma senza superpoteri da nerd, quindi un alieno, diciamo, un po' più allo sbando, e sogna o immagina di poter essere in un altro modo finché non si imbatte in questa altra figura che sta in un mondo analogo al suo ma con tante piccole differenze. E come spesso succede, noi desideriamo essere altro da noi, desidereremmo essere più fighi genericamente.
Anche gli adulti,
anche
gli anziani.
È un libro perfetto per tutte, per tutti i ragazzi, sì, perché nessuno smette mai di desiderare di essere
qualcos'altro
o una versione migliore di sé. Fior gli sembra una versione migliore di lui e quindi si incuriosisce, trova un canale per andare in questo mondo, diciamo, alternativo, e lo spia senza farsi vedere inizialmente. Quindi il loro poi successivo incontro, scontro, quello che succederà è un modo appunto di raccontare dentro una storia fantastica questo dialogo con se stessi, con le parti di sé. La cosa per me bella, credo, nello scriverlo, sicuramente nel leggerlo non lo so, è che sono due personaggi veri e propri, quindi hanno delle loro caratteristiche per cui sono indiscutibilmente la stessa persona, ma sono trattati proprio come due personaggi. E quindi nelle loro dinamiche, a me interessa molto, anche venendo naturalmente dalla scrittura per il teatro, un piano relazionale, un piano di... appunto sui rapporti, su infatti Mati è centrale anche per questo motivo, perché è la testimone di questo strano incontro tra due che sono la stessa persona.
In realtà poi, come si confà qualunque trama di romanzo che voglia tenere alta la tensione di chi legge, ne succedono di tutti i colori per via di questo doppio così consolatorio che in realtà appunto, certo, nasconde insidie.
Nasconde insidie, nasconde il fatto che naturalmente stai molto attento a quello che desideri, naturalmente. Fior è molto meno risolto di quanto non possa immaginare Fiore, però la cosa che succede, l'avventura nella quale cadono, li vedrà entrambi i protagonisti. Questo per me è importante, cioè non è una storia di doppi alla Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Fior non è il doppio malvagio. Sono due possibilità e questo per me è interessante. L'uno non è esattamente proprio bullizzato, l'altro non è esattamente un bullo, hanno delle caratteristiche. Per me le sfumature sono importanti. Questa avventura nella quale poi precipitano, appunto, avrà un'evoluzione molto, molto rocambolesca, ecco.
Eh sì, anche dal punto di vista appunto degli accadimenti, degli spostamenti, insomma, ci saranno un po', come mi viene da dire, succedeva in alcune fiabe classiche, dove il protagonista doveva attraversare mille montagne e mille cose per poi ritornare, non dico al punto di partenza, ma insomma più, certo, più consapevole, a ritrovare anche, perché non so, Mati alla fine c'è, cioè all'inizio del percorso e ci sarà anche alla fine.
Certo, certo, beh, ma tutte le odissee che si rispettino prevedono un ritorno, naturalmente, quindi il nostro eroe viaggerà per guardarsi, non sappiamo bene, spero di non mettere nei libri che scrivo un messaggio con la M maiuscola e tutte le altre.
Magari se uno vuole ce lo trova per, certo, conto suo, senza che sia necessariamente una volontà dell'autore, no?
Esatto, esatto. Io mi sono cercato di affidare a un certo punto anche ai personaggi e ai loro ai loro desideri e percorsi. Quindi poi dentro quella metafora penso che ci sia un'apertura per chi legge di trovarci parti di sé, appunto.
Allora, ti faccio un'altra domanda che parte dal prologo che tu non hai letto, in cui c'è un'ombra che sale, ci sono rumori, insomma un luogo che chiaramente percepiamo come pericoloso, rumori di metallo, ci sono ruderi di una casa degli specchi in un Luna Park, insomma ci sono tutte le cose che potrebbero fare un horror. C'è anche un suggerimento, un po' scherzoso, diciamo, dentro il libro di quel genere? Perché io ho trovato tanti generi qui dentro.
Allora, l'horror è un genere che a me piace molto ed è un genere che ama la figura del doppio, no? Abbiamo nominato Jekyll e Hyde, ma tutto King, insomma, il doppio è perturbante e quindi essendo perturbante l'horror ci sguazza. Quindi sì, ci sono degli elementi, diciamo è un libro che va verso il blu, non so se verso il blues, ma sicuramente verso il blu. Ci sono tante parti che hanno una forma sempre nella storia, sì, spaventosa, paurosa, che prove, come dicevi tu, le prove da affrontare sono prove, diciamo, dolorose e anche molto vicine al genere fantastico declinato nell'horror.
Insomma, una prova molto matura, credo, di scrittura, anche se la collana è destinata, no, anche ai lettori giovanissimi.
Certo, la collana è dai 12 in su, questo libro, diciamo, si colloca un pochino più in alto, lettori e lettrici dai 14-15 sono ideali, poi se una è forte lettrice o lettore, benissimo, dai 12, insomma.
C'è anche un po' di storia dell'informatica nel libro, nel senso che ci sono degli oggetti che travalicano le epoche, soprattutto se maneggiati da chi è giovane e quindi è abituato a un certo tipo di performance, e quindi ritrova...
Il computer di Fiore, Fiore è un analogico, in questo vabbè mi rispecchia...
Anche se non lo sa, sì...
Totalmente, e quindi usa un computeraccio, usa un vecchio laptop, ma che ormai è già preistorico, e quindi questo computer si chiama mostro perché si tiene insieme proprio con il nastro isolante, eccetera. Quindi sì, c'è anche uno scherzo rispetto a questa ipertecnologia che sta andando.
E soprattutto al senso di inadeguatezza quando non ci si può aggiornare sull'ultimo device,
esatto,
no? Che è
esatto.
Una cosa che sta diventando ormai ossessiva per intere fasce di popolazione e non solo per i giovanissimi.
Però ho notato che ci sono ragazze e ragazzi che, non dico rifiutano la tecnologia, però cercano di essere analogici, di stare più nel disegno, nella manualità, nella scrittura a mano. Quindi c'è una piccola controtendenza che naturalmente sono gli outcast di cui parlavamo prima, che a noi stanno tanto cari, il mondo salvato dai bizzarroni invece che dai ragazzini.
Sempre, di solito sono un po' più avanti magari anche come visionarietà e quindi incompresi automaticamente.
Sicuramente ci piacciono.
Ci piacciono molto, dunque ne troverete in abbondanza. Lascio a Lorenzo Piccolo, prima di annunciare i prossimi appuntamenti sia per la presentazione del libro che per le Nina's Drag Queen, che comunque Lorenzo continua a rappresentare quando viene qui, il perché campeggi questo gatto bianco e nero da tutte le parti.
Il gattone è un gatto, diciamo, che c'è nella storia, si chiama Schrödinger, quindi chi vuol capisca a cosa fa riferimento. È un gatto, diciamo, un aiutante magico, e poi ci fa tanta simpatia poter annunciare il libro con dei grandi miagoli e delle grandi fughe.
Beh, gatti e gattoni e gattini fanno sempre la loro porca figura.
Sono acchiappalike.
Esatto. Però questo è un gatto, insomma, che ne sa un po', come lo stregato, insomma, tutti i suoi antenati.
Sì, è un custode, un gatto custode.
Gatti saggi, no? Che custodiscono appunto anche nello sguardo, spesso, insomma, uno sguardo spesso, come dire, molto profondo e articolato, come quello dei gatti, che se potessero parlare rovinerebbero il mondo, forse lo salverebbero.
Chi lo sa, una mia amica guardando la copertina ha detto: sembra quell'inquadratura di Alien dove si vede un omicidio riflesso negli occhi del gatto. Ho pensato: ammazzate.
Ce n'è parecchi, purtroppo, in cui però non è intanto questo è il caso, diciamo che il gatto, come si diceva, è anche un assistente di lusso.
Certo.
Penso che abbiamo detto tutto quello che potevamo dire, possiamo solo dire quando sarà presentato il libro a Milano.
Viene presentato stasera alle 18.30 alla Feltrinelli Red di Viale Sabotino. Sarò in dialogo con Emanuela Mancino e vi aspetto, se volete.
Benissimo, e invece per le Ninas cosa succederà?
Per le Ninas succede che stiamo tornando a passeggiare in giro per le strade di Milano, quindi riparte il progetto Tutta mia la città, che prevede due passeggiate. Una è Milano Queer Tour nella zona di Porta Venezia il 9 e 10 di giugno e l'altro a Parco Sempione Botanica Queer il 7 e l'8 di luglio. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito www.ninasdragqueens.org per le più aggregative.
Allora sì, cioè, perché insomma org tutto sommato ci fa allegria.
Ma sì.
Grazie a Lorenzo Piccolo, il mondo che non c'è, cosa faresti se potessi incontrare te stesso, Feltri Trinelli, app, a risentirci. Ciao. Non abbiamo detto dove si prenotano le passeggiate.
Ah, certo, sempre sul nostro sito o sul sito ticket.it. Comunque trovate tutte le nostre informazioni sui social e sul nostro sito.